Diritto Giorno di Alessio Maurizi.
Sciopero generale del sindacato USB a rischio servizi, treni, autobus e metropolitane. Il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate Ruffini lascia l'incarico. Non scendo in politica, dice al Corriere, ma rivendico il diritto di parlare. Medio Oriente, il segretario di Stato americano Blinken in Turchia. Dopo la caduta di Assad in Siria è imperativo, dice, continuare l'impegno per combattere l'ISIS. La Geo Barents dice addio al Mediterraneo, la nave di Medici Senza Frontiere che ha salvato 12.000 persone. Col decreto Piantedosi impossibile operare salvataggi per noi. Calcio, i sorteggi delle qualificazioni europee ai mondiali del 2026 sul cammino dell'Italia, la Slovacchia o la Norvegia. Serie A, stasera l'anticipo Empoli-Torino. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. In corso dunque lo sciopero generale indetto per oggi dal sindacato USB, che interessa tutti i settori pubblici e privati e che sta avendo l'impatto maggiore per quanto riguarda i disagi dei cittadini nei trasporti, treni, trasporti marittimi, ma anche a livello locale, autobus, tram e metropolitane. Uno sciopero questo dai connotati politici. Perché tra i suoi slogan c'è quello contro la deindustrializzazione, la difesa di salari e servizi, sì, ma anche contro la spirale della guerra e la spesa per gli armamenti. Sentiamo.
Dopo che il TAR ha sospeso la precettazione e lo sciopero proclamato da USB è di 24 ore anche per i trasporti e terminerà alle 21. Decine i treni cancellati, compresi Frecce e Italo. Per i regionali alle 18 scatterà la fascia di garanzia. Fasce di garanzia che per il trasporto pubblico locale variano da città a città. Stamane a Roma ferme le linee A e C della metropolitana. A Milano stop ai treni sulla rossa. Cortei in varie città, partecipano anche molti studenti, tensione a Torino davanti al Politecnico, uova e pietre contro la polizia, manganellate, un fermo. Cori pro Palestina e dopo che nelle motivazioni dello sciopero USB ha inserito il no al sostegno a quello che è stato definito il genocida governo israeliano, la reazione dell'Unione delle Comunità Ebraiche, la presidente Noemi Di Segni.
Ormai lo sciopero non è uno strumento di tutela di un diritto, ma una modalità che abusa totalmente di questi diritti per esprimere in realtà una battaglia di tipo ideologico e politica.
Andrea Ferro, Radio 24. Il Sole 24 Ore.
Il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini lascia il suo incarico, l'annuncia in una intervista al Corriere della Sera. E a proposito di un suo futuro ruolo politico di cui si è parlato, Ruffini ha detto: non scendo in campo ma rivendico il diritto di parlare. Sentiamo.
Dimissioni con polemiche. Ernesto Maria Ruffini annuncia di lasciare la direzione dell'Agenzia delle Entrate al Corriere della Sera, in contrasto con le parole di Matteo Salvini e della Premier Giorgia Meloni sul fisco. Non mi era mai capitato di vedere pubblici funzionari essere additati come estorsori di un pizzo di Stato, dice Ruffini, oppure sentir dire che l'Agenzia delle Entrate tiene in ostaggio le famiglie. Ho taciuto sinora per senso dello Stato, però se il fisco è demonizzato, si colpisce il cuore dello Stato, dice Ruffini, che smentisce una sua discesa in campo. Per Ignazio La Russa, mai capitato di vedere pubblici funzionari essere additati come estorsori. Per Maurizio Gasparri di Forza Italia, l'intervista di Ruffini è chiaramente politica. Per la Lega, giù le mani dalle tasche dei contribuenti, mentre per Maurizio Lupi di Noi Moderati lo Stato perde un funzionario e un uomo di valore. Innovatore che ha contribuito al sistema digitale del fisco italiano, Ruffini era entrato in contrasto con il governo, tra le altre cose per le lettere inviate alle partite IVA sotto i 15.000 euro. A difenderlo il centro-sinistra. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora andiamo subito in Francia, a Parigi, in collegamento con la capitale francese, perché la notizia di pochi minuti fa è che c'è il nuovo premier francese François Bayrou, l'incarico annunciato proprio dall'Eliseo. Danilo Ceccarelli da Parigi, buongiorno, i particolari della notizia, Danilo.
Sì, buongiorno, buongiorno a voi. Alla fine Macron ha scelto l'alleato François Bayrou come premier della Francia, 73 anni, leader del partito centrista Modem, con un lungo curriculum politico. Il nuovo capo del governo francese rappresenta una garanzia per il presidente francese. Bayrou infatti è un sostenitore della prima ora del capo dello Stato, nonostante qualche divergenza emersa nel corso degli ultimi anni. L'annuncio della sua nomina è arrivato al termine di una lunga mattinata, cominciata con un colloquio alle tra il presidente e il suo futuro premier, è continuata con una serie di indiscrezioni trapelate sui media che parlavano di tensioni tra i due. Alla fine però la nomina è arrivata. La mossa di Macron rappresenta comunque un azzardo, visto che il nome del nuovo premier è osteggiato dalla sinistra, che ricordo più di una settimana fa aveva votato con il Rassemblement National la sfiducia per far cadere l'esecutivo di Michel Barnier. Il partito di Le Pen invece si mostra attendista e fa sapere che non presenterà una sfiducia a priori. A voi la linea.
Grazie Danilo Ceccarelli da Parigi e restiamo all'estero perché ci spostiamo al G7 in corso, cioè atteso per oggi pomeriggio, dove i leader parleranno soprattutto della Siria, della situazione in Siria, con la transizione verso un governo si chiede che sia inclusivo e non settario, diplomazia che è a lavoro anche per arrivare a una tregua a Gaza.
Celebriamo la vittoria della rivoluzione, così il leader dei ribelli al-Jolani alle migliaia di persone che si sono radunate per le strade di Damasco per la prima preghiera del venerdì dalla caduta dell'ex presidente Assad, i cui segni emergono giorno dopo giorno dalle fosse comuni scoperte alle porte di Damasco ai dissidenti torturati in carcere sino alla scoperta di un vero narcotraffico di stimolanti che il governo Assad avrebbe gestito, a riportarlo il Guardian. Resta incerto il futuro del paese, sono numerosi gli incontri diplomatici, a partire da quello avvenuto questa mattina in Turchia tra il segretario di Stato americano Blinken, che sentiamo, e il suo omologo turco Fidan. L'imperativo è continuare la lotta contro l'ISIS in Siria, ha detto Blinken, che ha ricevuto il sostegno incondizionato della Turchia. Intanto a Damasco i ribelli hanno annunciato che saranno sospesi il Parlamento e l'attuale Costituzione fino al 1 marzo prossimo. Diplomazia al lavoro anche a Gaza, dove sembrerebbe sempre più solida la possibilità di arrivare a una tregua entro fine mese. Intanto sono 33 i morti e oltre 50 i feriti nel bombardamento avvenuto ieri sera al campo profughi di Nuseirat, nella zona centrale della striscia. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ora andiamo in Ucraina, dove c'è stato un pesante attacco russo con gravi danni alle centrali termoelettriche. Sentiamo.
È stata una delle azioni più pesanti contro il nostro sistema energetico, riferisce il presidente ucraino Zelensky parlando dell'attacco russo delle scorse ore, in cui sono stati impiegati ben più di 200 tra droni e missili, 4 dei quali ipersonici, Kinjal e un altro di fabbricazione nordcoreana. È stata la risposta all'uso degli attacams americani contro il nostro territorio, rivendica il Ministero della Difesa russo. Ora il presidente ucraino chiede più sanzioni contro la Russia e più forza per portare la pace, dice. Anche Mosca parla di pace, ma solo quando i suoi obiettivi saranno raggiunti, aggiunge. Siamo ancora lontani, ammette il ministro Tajani a 24 mattino, ma lavoriamo comunque per una conferenza.
Una conferenza di pace alla quale dovrebbero partecipare la Russia, la Cina, l'India e il Brasile, in modo che ci siano anche dei paesi che spingano Mosca a più miti consigli.
Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Allora, restiamo all'estero, ci spostiamo in Giappone per una notizia che però riguarda il costume, perché per incoraggiare le coppie giapponesi a fare figli e contrastare il declino demografico, ebbene il governo di Tokyo ha deciso di introdurre la settimana lavorativa corta, ma anche di offrire asili nido gratuiti per tutti i bambini in età prescolare. Sentiamo.
Chi non lavora potrebbe fare l'amore e magari anche un bambino. E questa è l'idea che ha spinto il governo metropolitano di Tokyo a introdurre dall'aprile 2025 la settimana lavorativa corta per i suoi 160.000 dipendenti pubblici, per incoraggiare le coppie ad avere figli, in un momento in cui il tasso di fertilità del paese è ai minimi storici. Un esperimento radicale che potrebbe fare scuola anche in altri paesi, Italia in primis, che da tempo cercano una soluzione al fenomeno delle culle vuote. La scarsa conciliazione vita-lavoro e la carenza dei servizi per l'infanzia sono infatti tra le concause della glaciazione demografica. Ma Tokyo ha anche pensato ai frutti eventuali della settimana corta, aiutando i genitori a far quadrare i conti, con asili nido gratuiti per tutti i bambini in età prescolare. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Però torniamo in Italia con il blitz che hanno fatto i NAS sulle attività ricettive tipo bed and breakfast in tutta Italia, in vista in particolare della scadenza del rilascio del codice identificativo, scadenza prevista per fine anno.
Segnalate 174 persone all'autorità amministrativa e 23 a quella giudiziaria, accertate 289 violazioni amministrative e 31 penali, irrogate sanzioni per oltre 155.000 euro. Il numero di strutture controllate dalla blitz dei NAS va oltre le 1.000, un campione non molto esteso ma significativo di un mercato delle strutture ricettive sfuggito in troppi casi di mano. Su una su 5 sono state riscontrate irregolarità, difformità dei titoli autorizzativi, aumento della capacità ricettiva, carenze igienico-sanitarie e violazioni di sicurezza. Nella capitale, dove il giubileo è alle porte, nell'ultima settimana su oltre 30 B&B controllati, 7 sono risultati non in regola, 10 le strutture sequestrate o sospese in tutta Italia. Il caso più clamoroso arriva dalla provincia di Pescara, dove un B&B era stato allestito all'interno di un garage, ma anche nel centro storico di Palermo un apparente B&B nascondeva in realtà un vero e proprio albergo con 22 stanze e circa 100 posti letto. Annarita D'Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
A Zurigo è in corso il sorteggio per i gruppi di qualificazione europei ai mondiali di calcio del 2026. L'Italia si presentava come testa di serie. Sentiamo com'è andata Giovanni Capuano. Ciao Giovanni.
Sì, eccoci. Sorteggio che si è chiuso da pochi istanti. All'Italia è andata bene, ma non benissimo. Nel senso che ha conosciuto i due possibili percorsi che portano al mondiale del 2026. Tutto dipende dall'esito del quarto di finale di Nations League a marzo. La doppia sfida contro la Germania, Milano e Dortmund. In caso di vittoria contro i tedeschi e dunque qualificazione alla Final Four delle Nations League, l'Italia sarà inserita nel gruppo A, quello che comprende soltanto 4 squadre. Con l'Italia ci sarebbe, nel caso, la Slovacchia del commissario tecnico Calzona e di Lobotka, che è una delle più forti della seconda urna, e poi ci sarebbero Irlanda del Nord e Lussemburgo. In caso invece di sconfitta contro i tedeschi, girone a 5 squadre, si comincia a giocare a giugno, mentre nel primo caso si gioca tutto nell'autunno 2025. Ebbene, in questo caso l'Italia incrocerebbe contro la temibile Norvegia di Haaland, centravanti del Manchester City, gruppo poi composto anche da Israele, Estonia e Moldova. È ovvio che qualunque sia lo scenario, sia il gruppo A4 che il gruppo A5, l'obbligo per l'Italia è riuscire a vincere questo girone ed andare finalmente al mondiale, un'impresa che agli azzurri non riesce dal 2014. Però bisogna dire che nell'urna 2, quella delle prime non teste di serie, Norvegia e Slovacchia rappresentano insieme alla Turchia il peggio che potesse capitare. Entrambe sono finite virtualmente sulla strada dell'Italia. Ora passano direttamente soltanto le prime classificate dei 12 gruppi. Le seconde, insieme alle 4 vincenti dei gruppi di Nations League, vanno nel doppio turno di spareggio che noi conosciamo, perché per due volte ci è stato fatale. Si comincia a giugno del 2025 in caso di sconfitta contro i tedeschi, a settembre in caso di vittoria contro i tedeschi. Da qui in poi si comincia a progettare lo sbarco nel mondiale 2026.
Grazie Giovanni, e vi ricordo anche per il calcio stasera la Serie A, che riprende con l'anticipo della giornata con Empoli Torino alle 20:45. Noi adesso ci fermiamo, 13:14 minuti, ritorniamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Sciopero generale del sindacato USB a rischio servizi, treni, autobus e metropolitane. Il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate Ruffini lascia il suo incarico. Non scendo in politica, dice in un'intervista al Corriere, ma rivendico il diritto di parlare. Medio Oriente, il segretario di Stato americano Blinken è in Turchia. Dopo la caduta di Assad, dice, è imperativo continuare a combattere l'ISIS. La Geo Barents dice addio al Mediterraneo, la nave di Medici Senza Frontiere che ha salvato 12.000 persone. Col decreto più antidosi impossibile fare salvataggi. Da domani in vigore il nuovo codice della strada, tutto quello che c'è da sapere tra poco. Calcio, i sorteggi delle qualificazioni europee e mondiali del 2026 sul cammino dell'Italia, la Slovacchia e o la Norvegia. Eccoci qua, 13:18 minuti, 35 secondi in questo momento, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizio, avete sentito i titoli delle notizie di oggi. Abbiamo messo anche una cosa che accadrà in realtà da domani, ma che è molto importante per tutti, perché da domani è in vigore il nuovo codice della strada e allora abbiamo promesso tutto quello che c'è da sapere, ve lo raccontiamo in diretta e ci prendiamo qualche minuto per farlo insieme a Silvio Scotti, ex vicecomandante della Polizia Locale di Milano, ma soprattutto esperto del Sole 24 Ore su queste materie. Scotti, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, io leggo, prendo spunto dalla guida, una vera e propria guida sul Sole 24 Ore di oggi, nuovo codice della strada, le modifiche subito in vigore, perché c'è da sapere anche questo, ci sono alcune cose di cui avrete sentito parlare che entrano in vigore subito, altre che invece avranno bisogno di altri passaggi, di decreti attuativi, eccetera. Allora, proprio dal sommario, poi con Scotti entriamo nel merito, no? Allora, per quanto riguarda guida in stato di alcol, con la condanna penale scatta l'alcol lock per almeno 2 anni, guida in stato sotto droghe, rischio sanzioni anche per chi fa uso di alcuni farmaci, attenzione a questo, sui monopattini, circolazione vietata fuori città e anche però nelle ciclabili, quindi spazi per i pedoni e per le biciclette, sui neopatentati cambia il limite di potenza delle auto che viene alzato, ma questo limite viene allungato a 3 anni. Allora Scotti, questo era proprio un sommario, cominciamo. Poi focalizziamo l'attenzione su qualche aspetto in particolare, però quali sono i provvedimenti più importanti?
Innanzitutto alcol e droga, anche se per quanto riguarda l'alcol ovviamente non entrerà in vigore immediatamente. Perché? Perché è vero che è in vigore la disposizione, ma soltanto per coloro che da adesso in poi, anzi da domani in poi, verranno condannati penalmente per il reato di guida in stato d'ebbrezza. Per quanto riguarda invece lo stato di stupefazione, quello che è successo è stato tolto l'effetto di guidare sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ma basta averle consumate prima di mettersi alla guida. Quindi se permangono i marcatori nei liquidi biologici, anche se non si era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, di fatto scatta la guida in stato di stupefazione.
E qui c'è già un piccolo punto, no? Perché uno potrebbe aver fatto uso di una cannabinoide, per esempio, il sabato pomeriggio o la domenica e lunedì il giorno dopo, quindi quando gli effetti insomma sono passati, diciamo mediamente, abbondantemente, non c'è più nulla, però nel sangue potrebbero esserci tracce. Mi metto alla guida lunedì e potrei essere sottoposto. È questo che alcuni esperti dicono potrebbe essere un problema, un rischio.
Sì, in effetti da più parti si stanno sollevando dei dubbi di legittimità su questa disposizione, perché può avvenire esattamente così. Quindi ho ancora delle tracce nei liquidi biologici, ma in realtà non sono più sotto l'effetto.
Cioè, non è vietato fare un uso di questo tipo di stupefacente. Io mi faccio un viaggio ad Amsterdam, per esempio, dove è perfettamente legale, torno il giorno dopo e metto alla guida. È questo, no? Perché sennò qualcuno pensa, dice, ma non si deve fare uso di stupefacenti. Però se parliamo appunto di cannabinoidi, in queste circostanze è del tutto consentito, però c'è questo punto, va bene, l'abbiamo specificato.
Sì, esatto, okay. questo è un punto.
E poi c'è il punto dei farmaci, però per degli altri farmaci possibili, giusto?
Sì, perché anche alcuni farmaci possono, io non sono un esperto della materia, ci vorrebbe sì, un ematologo, ma alcuni farmaci possono lasciare appunto delle tracce nel sangue di sostanze che rientrano tra le sostanze stupefacenti, e quindi conseguentemente, anche se io ho letto che il Ministero sta assicurando che darà delle disposizioni, ecco, particolari agli organi di polizia stradale
per chiarire,
per evitare che ci siano situazioni assurde. Perfetto. Certo.
quindi ci saranno comunque delle ulteriori provvedimenti che dovrebbero, diciamo, diramare queste piccole secche, questi piccoli aspetti. Che altro però, perché restiamo sul generale.
Direi i neopatentati, per sì. I neopatentati si apre un periodo nuovo, ecco. Cioè fino ad oggi, fino a chi consegue la patente sì. Oggi avrà un certo limite di kilowatt e questo limite durerà per un anno per quanto riguarda la guida delle autovetture, mentre per coloro che conseguiscono la patente da domani, ecco che scatta un limite ben più elevato, si arriva a 105 kW per le autovetture, però il periodo di tempo si allunga e durerà 3 anni, quindi diciamo una potenza un pochino più elevata, ma un periodo di transizione più lungo, un periodo di praticantato che appunto sarà pari a 3 anni.
Una norma, mi diceva Scotti, che insomma la cui razza è quella da un lato di consentire anche ai produttori di poter offrire macchine neopatentati, diciamo una gamma un po' più ampia, però questo, e quindi da un lato si alza la potenza, no? E quindi potenzialmente certo. Aumentiamo un pochino il rischio, però allungando a 3 anni questi limiti in realtà facciamo sì che questo è l'aspetto, diciamo, costruttivo della norma, ce lo spieghi lei?
Certo, 3 anni, si tratta di un periodo di praticantato dove uno che guida mediamente ha fatto parecchie sì. Migliaia di chilometri, oltre i 10.000 e anche oltre i 20.000 chilometri, e conseguentemente acquisisce più pratica, anche più prontezza, acquisisce più esperienza delle situazioni pericolose che si possono verificare.
Mentre oggi, dopo un anno di patenti, io posso prendere qualunque macchina, anche la più potente che c'è in circolazione. Invece
precisamente,
così,
con le relative difficoltà di controllo, soprattutto in fase di accelerazione.
Ecco, adesso vorrei concentrarci un pochino l'attenzione, perché le novità del codice della strada sono tante e quindi vi invito, se volete assolutamente, a sfogliare la guida sul Sole 24 Ore di oggi, perché c'è tutto, però in questi pochi minuti ci concentriamo per esempio sui monopattini, Scotti, che sono croce e delizia della nuova mobilità, lo sappiamo bene, sono veloci, utili, sostenibili, eccetera, però sono anche un po' pericolosi, scattano, schizzano in mezzo al traffico, vengono lasciati un po' ovunque, eccetera. Allora, anche all'estero se ne stiamo occupando, a Parigi certo. Li hanno vietati, eccetera. Cosa cambia per i monopattini?
Beh, dunque, diciamo subito che il monopattino, oltre che croce edilizia, ha subito tantissime modifiche. Guardiamo solamente la velocità, diciamo che di fatto è stata con la finanziaria, la legge 160 del 2019, quindi sì. Che è entrata in vigore nel 2020, che sono stati normati. La velocità prima massima era di 20 orari, poi l'hanno portata a 25, poi l'hanno riportata a 20, attualmente è ancora 20. E quindi questo ci fa capire quanto sia un argomento piuttosto delicato, sensibile. Che cosa cambia adesso? Innanzitutto le modifiche che entreranno in vigore, no? Ma necessitano di disposizioni di attuazione, e cioè la targatura e l'assicurazione. Queste sono le due modifiche più importanti.
Cioè, bisogna mettere sulla targa e assicurarsi, però questo diciamo non da domani. Perché c'è bisogno ancora di un decreto attuativo,
esatto.
Di un altro passaggio.
Esatto, mentre quello che partirà da domani, sì. In primo luogo l'obbligo del casco per tutti, ecco. Maggiorenni e minorenni dovranno essere muniti del casco.
Quindi da domani, senza eccezioni, sì. Monopattino, casco. Un casco, esatto. Si sa già che tipo di casco, cioè come quelli delle biciclette, per esempio?
Sì, esatto, ci sono delle norme UNI che sono sì. Citate nella legge 177 che vanno rispettate, che poi sono quelle dei caschi per le biciclette fondamentalmente.
Perfetto.
Poi abbiamo il divieto sì. Di circolare sulle piste ciclabili e qua
viene da sorridere. Qua viene da sorridere,
sì, esatto,
però
esatto.
No, perché uno dice sembrerebbe il posto più ovvio, e invece no, perché non è il posto più ovvio secondo questa norma, anche se poi so che qualcuno non è d'accordo.
Sì, secondo, innanzitutto hanno caratteristiche diverse rispetto alle biciclette, e poi si ritiene che la circolazione sulle piste ciclabili sia pericolosa. Ora, è chiaro che però spostando
il monopattino su una strada urbana, quindi anche se sì, sul lato destro eccetera, chiaramente per il conducente il rischio aumenta, è evidente, perché non è più in una situazione privilegiata ma deve condividere lo spazio con i mezzi a motore, con veicoli molto più pesanti che possono causare l'effetto trascinamento, insomma.
Sì, va detto però che è un mezzo a motore anche questo, e che quindi effettivamente io personalmente, per esempio, so che su questo punto forse non siamo in totale accordo, ma non importa, io personalmente credo, cioè usando molto la bicicletta, penso che effettivamente il monopattino non debba stare sulla ciclabile perché ha un'alta velocità, un alto scappo. Poi ci sono monopattini che non rispettano, diciamocelo chiaramente Scotti, questi limiti, perché vanno molto più veloci che 20 km all'ora. Questo tra l'altro sarà poi il tema, no? Chi sanzionerà tutte queste nuove norme, perché se no siamo, certo, siamo fermi poi.
Certo, io per esempio sono un grande fruitore delle piste ciclabili, sì, nel senso che normalmente mi faccio qualche decina di chilometri sulle piste ciclabili proprio come divertimento. E purtroppo noto molto, ma molto spesso, dei monopattini che quando il mio contachilometri segna tra i 28 e i 30 orari mi superano agevolmente.
E non dovrebbero andare oltre 20.
Non dovrebbero andare oltre.
Ma poi diciamo anche perché c'è questo limite, no? Perché tutte le cose hanno una logica, perché uno potrebbe dire: ma perché la bicicletta può andare a 30, a 40 e il monopattino no? Il monopattino ha le ruote molto più piccole, una stabilità molto più incerta di quella della bicicletta, dico bene Scotti?
Certo, certo. E poi teniamo presente che comunque sulla maggior parte delle piste ciclabili, anche per la bicicletta, ci sono i limiti di velocità che sono generalmente di 30 orari, ce ne sono anche di inferiori, questo dipende da quanta confluenza di pedoni avviene sulla pista ciclabile, però anche per le biciclette ci sono i limiti, non sono limiti strutturali, anche perché è molto difficile mettere un limite di velocità per un veicolo che viene spinto dalla forza muscolare.
Assolutamente. L'ultima cosa che le voglio chiedere Scotti è sull'obbligo di casco. In particolare si è detto questo metterà in difficoltà i noleggiatori che li offrono nelle città a pagamento, nelle grandi città, magari quelle più turistiche, ma non solo, ci sono quasi ormai in tutte le città, e perché effettivamente, cioè, come fanno i noleggiatori a mettere il casco sul monopattino? Insomma, non sarà semplice. Non so se si poteva trovare un'altra soluzione o se ci sarà un aggiustamento, cosa pensa che succederà su questo?
Ma credo che effettivamente i noleggiatori avranno comunque il problema. Teniamo conto che comunque non si può sanzionare il noleggiatore, perché chi è chi? Il conducente che ha l'obbligo del casco. Però è altrettanto vero che se non posso utilizzare il monopattino in maniera piuttosto rapida trovando il casco, è chiaro che difficilmente poi noleggerò il monopattino, questo è piuttosto evidente. Io francamente ho cercato in rete e non ho ancora trovato delle aziende che hanno messo in opera delle soluzioni, vedremo che cosa si inventeranno.
Io immagino già, intanto ringrazio Silvio Scotti, immagino già chi magari perché guida molto la macchina, magari perché ha mezza età e questi monopattini li vede insomma un po' con l'occhio di traverso, dirà ecco meglio, ci saranno un po' meno monopattini in giro, saremo tutti meglio. Effettivamente è vero che i monopattini sì sono una soluzione di mobilità, ma come è stata gestita fino ad oggi hanno creato anche parecchio caos sulle strade, sui marciapiedi e anche purtroppo diversi incidenti. 13:31 ci fermiamo per la pausa, ritorniamo tra poco. 349-238-6666, la classifica delle migliori notizie tra poco.
Effetto giorno.
Eccoci qua, immancabili, le buone notizie, il venerdì, le migliori della settimana scelte per voi, cerchiamo così di contribuire a un racconto un pochino più costruttivo dell'attualità, altrimenti sembra sempre che va solo e tutto a rotoli. Allora, vediamo le migliori notizie degli ultimi 7 giorni, alcune note, altre meno note. Cominciamo dal quinto posto. Allora, prosegue la corsa delle energie rinnovabili. L'Italia chiuderà il 2024 con una nuova capacità installata da fonti rinnovabili pari a 7,5 gigawatt, che è un record mai installato nel corso di un'annata. Lo ha comunicato Terna. Arrivare a questa soglia vuol dire avvicinarsi alla soglia degli 8-10 gigawatt all'anno entro il 2030, che sono necessari per centrare i nostri obiettivi di 70 nuovi gigawatt di energie rinnovabili, che pensate già oggi coprono qua oltre il 50% di tutti i consumi elettrici nazionali, quindi molto molto bene. Quarto posto, ancora un momento di eccellenza per la sanità italiana, e con questo traguardo nel campo dei trapianti raggiunto a Padova, dove è stato eseguito per la prima volta al mondo un trapianto totalmente a cuore battente. Il professor Gino Gerosa, direttore della cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera Università di Padova, ha effettuato questo intervento. Il paziente trapiantato è un sessantenne veneto. Pensate che dal prelievo al trasporto, che è durato 3 ore, fino all'impianto, tutto è stato fatto senza che il cuore smettesse mai di battere, ed è una procedura che consente una migliore ripresa della funzionalità cardiaca, e si traduce anche in un più rapido recupero a dimissioni avvenute dall'ospedale. È un qualcosa su cui stanno lavorando diverse equipe in tutto il mondo, ricorda il professor Gerosa. Nel 2022 alla Stanford Medicine un altro cardiochirurgo si era avvicinato a questo traguardo, loro hanno lavorato su questo e ci sono arrivati per primi. Complimenti a Padova per questo incredibile traguardo. Terzo posto. Allora, oggi c'è lo sciopero nazionale dell'USB, settore dei trasporti in particolare. Ennesimo, fermata, soprattutto anche nelle giornate di venerdì, per quanto riguarda il settore dei trasporti. Ebbene, c'è uno spiraglio, perché è stato firmato, e questa è la buona notizia, il preaccordo, la preintesa tra il Ministero dei Trasporti e i sindacati di categoria, tutti, per il rinnovo del contratto di lavoro del comparto del trasporto pubblico locale. E quindi per un po' non dovremmo più avere scioperi in questo settore. Anche perché l'accordo raggiunto è interessante, l'hanno notato anche i sindacati dal punto di vista economico: 160 euro di aumento più 40, credo che siano lordi, di un elemento distinto dalla retribuzione, il pagamento di un bonus, un una tantum per gli arretrati di 500 euro e un integrativo di altri 40 euro per accordi aziendali. Quindi il calcolo è che ci sia un aumento medio del compenso dei lavoratori del trasporto pubblico locale del 13%, che quindi si avvicina a quell'erosione forte dell'inflazione che c'è stata negli ultimi 2 anni. Bene anche in questo caso. Qua andiamo al secondo posto velocemente con un annesso che è riguarda sempre la mobilità. Ci sono in arrivo a primavera, bisognerà aspettare ancora un pochino, 450 nuove licenze di taxi che hanno avuto uno step in settimana, perché è stata approvata la graduatoria finale di merito in esito alla prova scritta. Bisogna fare anche l'esame scritto per avere una licenza taxista, oltre che saper guidare, sì, perché sono licenze tra l'altro a titolo oneroso, si paga, costano 96.500 euro. 300 di queste nuove 450 licenze, altre sono a contributo economico agevolato, insomma con sottocategorie, ma insomma in arrivo in primavera altre 450 nuove licenze per i taxi. Quindi buone notizie per tutti quelli che si muovono nelle città. Primo posto, andiamo velocemente perché arriva l'account per gli under 16 su Instagram. Instagram è una piattaforma tantissimo usata dagli adolescenti. Su quanto i rischi che si corrano con queste piattaforme dall'eccessivo uso, troppo tempo, eroso, dipendenze, ma anche rischi legati al cyberbullismo, all'immagine, ai stereotipi, eccetera eccetera, ne abbiamo parlato tanto. Luca Alagni, esperto di comunicazione social e nuove tecnologie, benvenuto.
Buongiorno.
Eccoci qua. Allora, questo account under 16, cerchiamo intanto di descriverlo, come sarà, tra quanto tempo entrerà in funzione, perché effettivamente per questi adolescenti le cose dovrebbero cambiare un pochino.
Sì, sembra che sia sia imminente il lancio e l'arrivo in Europa, quantomeno di questo nuovo tipo sì. di account, che sarà destinato agli under 16. E avrà delle limitazioni integrate, limitazioni che anche adesso poi in realtà si possono sì. Fare, ma avranno questa limitazione perché ovviamente e dichiara di essere ovviamente under 16. Si tratta di una buona notizia in ogni caso perché si allinea agli orientamenti legislativi, ma soprattutto perché fornisce l'opportunità ai genitori e ai ragazzi quantomeno di confrontarsi e incontrarsi su questi temi. Insomma, in teoria no, alcune di queste piccole regole che sono dentro questo tipo di account, per esempio l'invito a uscire dall'app dopo 60 minuti di utilizzo quotidiano, oppure una modalità a non disturbare durante la notte, oppure
dalle 22 di sera, esatto, che mi sembra esatto. già un orario abbastanza. Io da genitore di 13enne confermo che ci sono delle lotte ogni sera per cercare di limitare questo. E poi che altro, Alania?
Sì, no, e i messaggi ovviamente che possono arrivare soltanto sì. da chi è in contatto.
Questo è molto importante, perché non possono arrivare messaggi da estranei, ma anche sui contenuti, perché dovrebbero esserci un algoritmo, diciamo, apposito, che quindi filtra certi contenuti, se ho capito bene, o sono troppo
c'è
ottimista.
Esatto, il filtro di base contro i contenuti diciamo per i maggiorenni e diciamo che anche la possibilità di nascondere alcuni termini o di impedire l'utilizzo di alcuni termini. Ovviamente sì. tutto questo posto che ecco. poi si riesca a verificare
è questo
l'età.
Il punto, Alania, però, perché sì. qui cioè, scatta proprio casca l'asino, come si dice, no? Perché in questo caso la sua sensazione è che questa regola, cioè, dipenda molto dall'autodisciplina che impongono le famiglie e i ragazzi stessi, o ci sono dei filtri che effettivamente, perché se uno vuole limitare l'account a chi ha una certa età o imporre regole a chi ha una certa età, non è difficile, perché una carta d'identità, voglio dire, ci deve essere in circolazione da mostrare, no? Però
sì,
funzionerà?
Sì, sì. Assolutamente, però la strada ovviamente non può essere questa soltanto della regola e della piattaforma e l'autoregolamentazione della piattaforma. Ovviamente ci dovrebbero essere delle regole educative all'esterno, sì. ci dovrebbe essere la consapevolezza, però detto anche per inciso, questa consapevolezza, il tema della consapevolezza non è soltanto dei ragazzi,
sì, ma anche delle famiglie. Però come per guidare una macchina ci vogliono 18 anni e ci vuole una patente, forse anche per andare sui social, se abbiamo questa idea, questa certezza, questa consapevolezza, insomma, poi dovrebbero diventare più stringenti, questa è la mia personale opinione, questi controlli. Ma comunque prendiamo intanto quel che viene, Alania, no?
Sì, sì, beh, queste piattaforme sono progettate per far consumare sempre certo, più contenuti, entertainment, eccetera, eccetera. Quindi chiuderci in spazi molto ristretti digitali e ovviamente avere almeno una consapevolezza, almeno diciamo confrontarsi con l'esterno dovrebbe essere la regola principale.
Chiarissimo. Grazie ancora a Luca Lagna per essere stato con noi, account under 16 per Instagram da oggi, insomma, nei prossimi giorni anche in Europa, anche in Italia. Torniamo tra poco.